Davide Schio.
Riccardo Mandruzzato.
Si può dire che tu non sia proprio un novellino di questo canale. Hai fatto qualche live con noi. Che
Sì,
dici? Un
sono già un veterano ormai.
veterano, una persona che sa quello che vuole e sa che vuole recensire un anime oggi.
Eh sì, finalmente recensiamo. Finalmente, credo sia la prima volta che ne recensiamo uno, può essere, perché Death Note alla fine non l'abbiamo mai recensito.
Anche se ho controllato, mi mancano esattamente 2 puntate.
Ai 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 ai, 2 puntate che però nel frattempo se non c'è tutto il bagaglio di prima, te le bruci un pochino. Però insomma, guardatele, prima o poi, ecco.
Sì.
Oggi vi ho trascinato qui, ormai sono un prostituto di fiducia del canale, quindi
Si spieghi meglio.
no, nel senso, non sono più alle prime armi. Sono
No,
arrivato talmente
beh,
in alto che
cioè,
ho
ha
costretto
da
la moglie.
quanto 2 anni a questa parte, lei ha uno show con me che si chiama Il Salotto
Esatto.
Virtuale, insomma, non è esattamente. Ma che cosa facciamo oggi, Davide? E no, non ti sto chiedendo delle vicende sessuali di Gaio Giulio Cesare, non ti sto chiedendo di questa
Manicomede, insomma, non dominarlo, per
no.
favore. No, dai, è Giulio.
Che cosa
Ecco,
facciamo oggi?
oggi io direi che è giunto il momento di parlare della falsità di Cesare Beccaria.
Bravo, bravo, mi piace.
Dobbiamo parlare della filosofia in Death Parade e una recensione anche delle tematiche che tratta quest'opera. Magari è il caso di dire tre cose di numero che lo si può trovare su Netflix e Amazon Prime Video, che sono 12 episodi, quindi per un totale di 4 ore, e che, udite udite, è pure doppiato in italiano. E da Dio, perché io l'ho visto sia in italiano che in lingua originale, e devo dire che l'ho preferito in italiano, soprattutto per l'interpretazione dei doppiatori.
Ti faccio
Quindi
subito una
guardatelo.
domanda sul doppiaggio. C'è un barista, per non fare troppi spoiler, c'è un barista in questo
Può
anime.
essere.
Il barista doppiato è più serio di quello originale, o meglio, è più saggio nel senso di vecchio, di voce un po' più saggia, un po' più da silente rispetto a quello giapponese?
No, in realtà la differenza non è tanto quella, no? Non c'è la questione di essere
Perché
saggio.
durante la visione consigliata appunto il qui presente Davide Schio, mi sono detto: mi piace molto questo personaggio, ma fatto così. E sarebbe un peccato trovarlo in giapponese, magari con la voce di un giovincello, ecco.
No, non ha la voce del giovincello, anche perché i giapponesi generalmente fanno l'opposto, cioè danno la voce profonda anche quando non servirebbe.
Ok.
Spesso lo fanno, danno la voce di un adulto, magari a uno che è più giovane, e tu dici, ma come, a 15 anni e c'ha la voce di mio padre? E loro fanno così. Quindi no, non è da giovincello, però l'ho trovata più superficiale, cioè più piatta. Quando parlava, se tu hai presente il personaggio di Decime, che insomma, più che essere spoiler, insomma, è il protagonista, quindi
Sì,
non
chiaro.
sarebbe neanche questo gran. Appunto, questo atteggiamento quasi da robot, no? Ce l'ha questo atteggiamento di parlare come se fosse
Sì.
una macchinetta senza emozioni. E questo si percepisce perché? Perché cioè, il doppiatore è in grado di trasmettere quella sensazione. In giapponese non trasmette tanto quella sensazione, è proprio piatto. Cioè, proprio parla, ma non so, sente che sono parole che volano via. Invece, la bravura di quel personaggio lì è che tu percepisci il fatto che sembri senza emozioni, però ti trasmette quell'emozione lì. Cioè, quel messaggio ti passa in modo, cioè, lo senti.
Sì.
Ecco. Quindi, ed è molto bella quella voce lì, ed è molto bello quando lo vedi lì, che lo rimproverano e dice: sono desolato. Ma no, di qualcosa di
Sono
sono.
desolato. Si possa vedere le
Esatto.
cuffie. E, io
Dopo parleremo
ho
meglio comunque di Decim,
sì, io ho
se.
pensato a 2 tipi di considerazioni, uno da un punto di vista un po' più etico, filosofico, eccetera, e uno dal punto di vista della scrittura e della regia. Vogliamo, hai del, tu immagino tu abbia un grande bagaglio per quanto riguarda la questione filosofica, non so se hai anche tu degli appunti per quanto riguarda la regia, perché secondo me possiamo iniziare da quella, che è un po' quella...
Vado un po' a memoria, cioè non ho appunti sulla regia, eccetera, eccetera, però andando a memoria sì, possiamo okay. Partire pure da questa.
A me sono piaciute due cose della scrittura che sono state confermate anche dalla regia. Allora, la scrittura del primo episodio è una scrittura dal punto di vista degli ospiti. Cioè tu, durante il primo episodio, sei un ospite. Per chi non avesse visto appunto questo anime, la trama principale è che ci sono degli ospiti che arrivano in un bar e devono affrontare delle prove. E poi scoprirete, insomma, delle prove. Il primo episodio noi lo abbiamo visto e ci siamo sentiti come degli ospiti, perché siamo ospiti. E appunto nel primo episodio entrano gli ospiti verso il bar e la regia ci accompagna dall'ascensore verso il bar. Negli episodi successivi, dove ci spiegano meglio come funziona il bar, come funziona l'idea di fondo, noi vediamo gli ospiti arrivare, noi siamo nel bar e vediamo gli ospiti arrivare dall'ascensore. Ciò significa che il punto di vista è l'opposto. E questa cosa mi è piaciuta tantissimo, perché tu nel primo episodio ti senti un ospite e negli episodi successivi ti senti un giudice.
È verissima questa cosa, e infatti i primi due episodi forse sono gli unici, insieme ai penultimi, no, non proprio penultimi due, comunque mi pare il nono e il decimo, o il settimo e l'ottavo, adesso non sono sicuro, o addirittura forse l'ottavo e il nono, comunque ce ne sono un'altra coppia che sono interamente dedicati entrambi alla stessa vicenda, no?
Sì.
In quel caso lì ci sono i due fidanzatini, ma insomma senza entrare nel dettaglio, ed è proprio vero che c'è questa focalizzazione che si apre e noi ci immedesimiamo su questi nuovi arrivati. Aspetta che tiro via WhatsApp, che sento delle notifiche, non vorrei che si sentissero anche da voi. E quindi in un certo senso noi temiamo, o comunque siamo intimoriti da questo contesto, da questo bar, da questi giochi che ricordano molto alcuni film di sopravvivenza delle game room, no? Quindi quelle room che, se tu non riesci a risolvere l'enigma, crepi.
Mi viene in mente Soul Enigmista.
Esatto, come Soul Enigmista.
Che io ho visto l'inizio e poi ho detto, bene, basta, stop. Perché l'inizio di Soul Enigmista, dove ci sono questi disgraziati nel bagno, dove succede di tutto, cioè non so, io, cioè metteteci, non so, un'operazione rovinata, per citare Aldo Giovanni Giacomo, mettiamo dentro la banana, il savoiardo, cioè un bagno indecente con loro legati, ammanettati, che devono tagliarsi le... Ho detto no, per me, grazie.
E quindi l'atmosfera è quella, finché non si scopre quella famosa cosa di cui adesso magari non parliamo. Però appunto l'impostazione è quella di persone che arrivano lì e tu dici, poverina, adesso sappiamo già dove vanno a parare, uno vince, l'altro perde, e sì, chi perde probabilmente crepa, è quello che vince. Insomma, è forte la sensazione. Poi questa cosa si ribalta, sia grazie alla regia, ma soprattutto anche grazie a quella che è anche la scrittura stessa, che come dicevi tu vanno molto a braccetto, si ribalta, e non solo vedi che siamo noi che precediamo e quindi non seguiamo lo spettatore ma lo precediamo, ma quell'atmosfera cupa del bar, quell'atmosfera cupa e abbastanza inquietante del barman, e poi anche della ragazza con i capelli neri, che è un personaggio che appunto viene introdotto nel secondo episodio, ci diventano più familiari e paradossalmente ci sentiamo come se fossimo noi a casa con degli ospiti che entrano in casa nostra, sì. Quindi non più noi ospiti, capito?
Sì, anche perché abbiamo conosciuto il bar, abbiamo capito che cosa succede, e quindi quando conosci qualcosa di nuovo lo fai tuo, e non ti sembra più ostile o,
esatto,
o estraneo, no? Quindi tu, anzi, quando vedi arrivare gli ospiti, appunto...
Esatto, sono loro gli estranei.
Esatto.
Cioè, alla fine, quando arrivano dei personaggi, come magari verso la fine, sei presente di Nintendo, no? Verso gli ultimi episodi, quella coppia di...
Sì.
E ci siamo intesi... Là c'è il timore di capire questi qua quanto siano violenti, e soprattutto uno, ed è de lui inquietante, quindi si ribalta completamente la sensazione, sì, del punto di vista.
Guarda, quindi dal punto di vista della regia, per questo particolare qui io mi sento di apprezzarlo molto, nel senso, era la cosa migliore da fare.
Sì.
Cioè, iniziare la stagione con te come ospite, dove vivi in prima persona quello che succede, e la stessa cosa poi per te come giudice. Mm-hmm. Perché dico giudice? E qui io inizierei la parte un po' più spoiler, perché inevitabilmente dobbiamo dire che cosa si giudica.
Va bene.
Giudice perché? Perché questi barman in realtà altro non sono che dei giudici. Giudici che devono decidere se le persone che arrivano, se queste persone sono degne della reincarnazione o del vuoto. Perché dico reincarnazione o vuoto? Perché queste persone che arrivano sono morte. Gli ospiti di questo locale a luci rosse, evidentemente, sono morte. E sono quindi delle
anime. Non lo sanno.
E non lo sanno.
E non lo sanno.
E com'è che lo scoprono? Lo scoprono attraverso il gioco, ecco perché è importante il gioco. Attraverso il gioco capiscono come sono morte e ricordano dove hanno visto anche l'altra persona, perché sono sempre in coppia. Insomma, loro quando capiscono di essere morte, ritornano nell'ascensore e automaticamente o si reincarnano oppure vanno a finire nel vuoto. Come dei manichini, delle bambole, vengono tolti dal loro essere umano e cadono come bambole. E quindi i giudici devono giudicare. E qui si apre forse la parte più importante. Ecco dove noi sbugiarderemo Cesare Beccaria.
Sì.
Ecco
la parte del giudizio è una delle cose, filosoficamente parlando, più forte di questo anime.
Penso che sia perché, il giudizio.
Sì, esatto, il giudizio non è mai scontato e mai banale, perché comunque ci sono sempre delle... Sostanzialmente la struttura è quella ad aneddoti, no? Quindi tu hai diversi episodi sostanzialmente autoconclusivi, almeno i primi 4-5 sono autoconclusivi, no? Quindi c'hai una coppia, ecco, questo è importante, perché non arrivano mai da soli o in 3 o in 4 o 10.000 persone. In questo bar arrivano delle coppie che non necessariamente lo sono anche nella vita reale, attenzione. E grazie a questi aneddoti, quindi autoconclusivi, che tu fino a un certo punto dici vabbè, ho capito dove va a parare sto anime, continui a propormi una storia diversa, ogni volta mi fa riflettere su cosa sia giusto o sbagliato, la via di mezzo, eccetera eccetera, ma non va mai a parlare da nessuna parte. No, in realtà la questione degli aneddoti è che ti va a creare un contesto, e poi a un certo punto comincia la vera storia, che la vera storia è tra il più grande giudizio che deve fare il nostro Decim, quindi il nostro barman protagonista, con la ragazza dai capelli neri, che magari adesso non lo dico subito, lo diremo più tardi, però è in realtà un personaggio molto molto ambiguo e unico nel suo genere.
Quindi... Guarda, io ho un appunto per quanto riguarda la regia e la scrittura, più che altro, per questa cosa qui, per questo tema qui. La grandezza di questo anime, secondo me, sta anche nel come è stato scritto. Perché quando tu vivi gli episodi dal punto di vista dei giudici, sei tu stesso un giudice, in quanto non conosci le storie delle persone prima di vederle giocare. Tu, esattamente come i giudici, esattamente come le persone stesse, scopri man mano i ricordi. E quindi tu man mano ti crei un'idea. Penso alla puntata dell'assassino. Non è uno spoiler, è la base, si chiama anche così, mi parla la puntata. La puntata dell'assassino si dice, no, che arriverà un assassino, uno dei due è un assassino. E quindi tu inizialmente, quando vedi due ospiti, ti inizi a chiedere, ma chi è l'assassino? E vedendoli giocare dici, ah, ma l'assassino è questo. Poi, non dico cosa succede, però le tue aspettative vengono un po', diciamo...
Messi in discussione.
Sì. Perché? Perché tu non conosci nessuno dei due, quindi il primo tuo giudizio è visivo, cioè tu vedi le persone e quello che ha la faccia, oh, tutti mi dicono, oh, testa ronda, quello che ha un po' la faccia da assassino, dice è l'assassino. Esatto. Poi man mano tu scopri i loro ricordi esattamente come li scoprono loro e ti fai un'idea migliore e il tuo giudizio è sempre meno chiaro. Fino ad arrivare alla fine, dove come fai a decidere tra due cose, tra due persone di questo genere, o meglio, come fai a decidere la sorte di due persone del genere? Perché all'inizio ti sembra chiaro, alla fine arrivi ad avere un giudizio che è praticamente super, come dire, super incerto.
Eh sì, è proprio difficile scegliere, ma è vero questa cosa qui è che rende molto partecipe lo spettatore ed è immersiva perché parte dall'apice e poi scava. Si basa tutto anche su mettere in discussione alla fine i pregiudizi, no? Quindi tu ad esempio vedi i due fidanzatini, no? E subito dici vabbè, e poi scopri qualcosina in più ed è un attimo già etichettare la ragazza, la donna, no? Dici, ah, questa qui è andata a letto con un altro, ho già capito, è lei quella che ha sbagliato. Poi scopri qualcosa di più, magari passi più dalla sua parte, poi scopri che in realtà è suo marito, cazzo, aspettava una bambina, eccetera, eccetera, però poi suo marito ha fatto l'incidente, sì. È stata colpa sua. Finché proprio alla fine, no? C'è quella rivelazione lì che... Decima, ad esempio, non aveva capito. Decima ha fatto una scelta lì, lo diciamo alla prima puntata. Lui decide di mandare sostanzialmente nel vuoto, il cosiddetto vuoto, e per diciamo, comodità, detto anche inferno, insomma. E in questa ottica sostanzialmente buddista, orientale, eccetera, eccetera, più induista forse, viene mandata nel vuoto la ragazza, e invece nella via della reincarnazione l'uomo. Perché? Perché sostanzialmente alla fine la ragazza, urlando in questa scena qui, no? Dove cambia anche espressione e dove lì lo spettatore Sabini, cioè lo spettatore in quel momento lì addosso tutte le colpe a lei, quindi nel momento in cui la mandano nell'inferno si può trovare anche d'accordo. Ecco, in quel momento lì però noi sentiamo il parere della ragazza con i capelli neri, Chiyuki.
Sì.
Che... Sì, diciamo più umanamente parlando, più emotivamente, quindi non in modo freddo e meccanico quasi.
E anche qui no, il tema umanità contro sì. la non umanità, cioè chi può sì. giudicare un umano e poi
sì, esatto, e questo ci dobbiamo tornare per forza perché è il fulcro. E appunto lì si spiega che per lei, da quel che è riuscita a percepire, lo sfogo che ha fatto la ragazza alla fine era in realtà un modo per far sentire meno in colpa l'uomo, ma che non era vero, cioè non era vero che amava un'altra persona, anzi lei amava profondamente suo marito, voleva una vita con suo marito, era stata uno sbaglio quello che ha fatto, non una scelta di vita diversa. Questo però ormai è troppo tardi, ormai il giudizio è stato fatto perché in quel caso lì è stato fatto ma ha sbagliato. Il perfetto giudice senza emozioni, così vogliamo dire, si rende conto di aver commesso uno sbaglio e poi arriva Nonna, che è diciamo la capetta, che effettivamente lo bastona, se così vogliamo dire. Quindi certo, si basa proprio su questo, quindi tu... Parti proprio visivamente parlando, no? Magari uno è brutto, quindi sembra più colpevole. E poi dall'apparenza scavi sempre più in profondo, quindi si passano alle varie storie e anche lì sei indotto a giudicare, perché da spettatore continuiamo a giudicare, da spettatori. E poi solo alla fine ci rendiamo conto che forse persino noi abbiamo sbagliato, e non solo Decim. Quindi è molto partecipativo da questo punto di vista, certo.
Guarda, il tema è che ci mettono davanti agli episodi della loro vita per farci sentire dei giudici. Cioè, l'idea è che lo spettatore che guarda l'anime, l'idea è che debba essere lui un giudice. E la domanda è quindi, Frodo, tu puoi giudicare? Cioè, l'idea del giudizio in questo anime è grandissima, perché il tema che viene portato è: vediamo sbagliare un perfetto giudice di Dio. Vediamo sbagliare qualcuno che grazie a Dio è lì, che è lì in rappresentanza di Dio. Quindi come può una divinità sbagliare un giudizio sull'umanità? E qui secondo me è centrale uno dei temi principali, uno dei significati principali di questo anime, ovvero la distruzione dell'idea che Dio è onnisciente, può decidere le nostre vite. E questa cosa è bruttissima quando la scopri, perché forse insomma, da sempre Dio è considerato quella persona che ha tutte le risposte. E vabbè, io non ci arrivo a questa risposta, ma Dio un giorno mi farà vedere la verità. E qui invece vediamo che le persone messe da Dio per decidere non sanno decidere, sono esattamente come noi. E qui ti chiedo, secondo te l'anime vuole dare un po' di significato, un po' di, diciamo, un po' di riscatto all'umanità, nel senso vuole dare fiducia all'umanità per la decisione, perché alla fine vediamo che le decisioni che prende l'umana sono più corrette rispetto a quelle di... E qui questa cosa non mi è piaciuta tanto, perché anche noi, no, quando dobbiamo decidere una cosa del genere, non sappiamo decidere, come fai a giudicare una persona, però vabbè, insomma, andiamo troppo oltre. Secondo te vuole dare fiducia all'umanità questo anime?
Oh, io non so se voglio dare fiducia all'umanità, però secondo me vuole delineare bene cosa sia il giudizio e quale possa essere anche la figura del giudice, al di là del contesto sostanzialmente fantasioso che hanno voluto dargli e che io ho apprezzato particolarmente. Allora, ci viene detta una cosa molto chiara fin da subito, quasi, che Dio non c'è. C'è Oculus, sei presente chi è? Che era praticamente uno dei più fidati di Dio, no?
Sì,
E
da
appunto dice: Ah, Dio non è più qui da molto
molto, sì.
tempo. Da molto tempo. Questo può forse giustificare Dio, in un certo senso, dire loro non sono più così perfetti, o forse non lo sono mai stati, perché l'assenza di Dio li ha costretti a arrangiarsi. Forse è quello il motivo. Di tutta la struttura del mondo, magari parleremo meglio dopo, però. Se hai notato, è tutto molto misterioso in realtà e non vengono. Non vengono. Ah, vabbè. Non si risponde a molte domande che magari sorgono. Quindi, ad esempio, ma allora quanti sono questi giudici in totale? Ma allora, se non c'è Dio, chi è che decide cosa fare? Allora, c'è una struttura che è molto lasciata in sospeso. Per alcuni, questo è un difetto. Per me, è semplicemente una scelta di lasciare tutto con un alone di mistero, perché non è importante tanto quello che succede, no? Nella struttura, nelle dinamiche, eccetera, eccetera, tanto quanto il come questo avviene e come ci vengono trasmessi i messaggi che vogliono trasmetterci. Quindi a me onestamente non interessa nulla di quanti giudici ci siano,
Ma appunto.
esatto, non è quello l'importante, e chi si sofferma su quello è perché effettivamente non ha ben capito lo scopo di quest'anno. Tu mi domandi, se vuole dare un fiducia all'umanità.
Perché
Guarda.
alla fine, sì, solo i giudizi della ragazza che era umana, sono stati quelli più, precisi e vicini alla realtà.
Sì, per una cosa molto profonda, secondo me, è una delle riflessioni più importanti che facevo anche la prima volta che l'ho visto, ovvero che partiamo dalla vita reale. Ci sono, anche da noi ci sono i giudici, giusto? Bene. Ne parlavamo giusto a scuola, parlando, mi pare, della legge soprattutto americana, eccetera, eccetera. E c'è stato, se così vogliamo dire, un piccolo diverbio, ma non, cioè, non una discussione, è un punto di disaccordo, sì, di perplessità tra un mio compagno di classe e Claudio Maddalena, che salutiamo, buongiorno. Su cosa? Su il fatto che un giudice, sì, ovvio, si basa sulla legge, per forza, non fa di testa sua, ma alla fine, presa la legge, deve dare la sua interpretazione della faccenda. Cioè non è sufficiente la legge, lui si deve basare su quello che è successo, quindi sui casi precedenti, e poi su un giudizio sostanzialmente etico di quello che è stato effettivamente la vicenda, capire, sì, non soffermarsi a se ha fatto questo è colpevole. Ed è proprio questa la cosa bella, che bella, oddio, per il mio amico, per il mio compagno di classe, no, perché allora, secondo il suo punto di vista, è troppo soggettiva. Ma non è tanto la questione del soggettivo, è più la questione umana. Cioè, tu ti basi su qualcosa di oggettivo, ma poi lo devi declinare secondo la ottica umana. Non puoi soffermarti solamente, altrimenti basterebbero dei robot,
certo,
che dicono questa, oppure cosa è sbagliata, tu sei in arresto.
Decim, cioè, basterebbe Decim.
Oppure basterebbe Decim. La, sì, cosa proprio bella è che in questo caso specifico loro alzano la posta in gioco. Cioè, non si soffermano su fare una serie su un giudice e due colpevoli, o due presunti colpevoli. Alza ancora di più la posta in gioco, perché tira in ballo la questione del divino, del giudizio divino. E effettivamente è una bella riflessione questa, cioè noi in questo anime vediamo che ci sono delle quasi entità ultraterrene che non sono umane giudicare degli umani. Ma come fai tu a giudicare qualcosa che non è nella tua natura? Cioè, tu non sei umano, però decidi chi si è comportato più umanamente. E questo è il grande paradosso che ci mette di fronte questo anime, capito?
Sì.
E quindi questo ci fa capire anche l'obiettivo di Nona. Nona si rende conto che il metro di giudizio di questi giudici è fondamentalmente errato, perché si basa su un concetto che non è nella loro natura, e quindi non riescono a capire la profondità, l'essenza.
Anche perché
di quello che succede.
Non si sta giudicando un reato del tipo chi ha ucciso questo o quell'altro.
Ovvio, sì.
Si sta giudicando la singola persona come degna della reincarnazione o del vuoto. Questo,
esatto,
secondo me, anche un umano non saprebbe deciderlo. Perché come fai a decidere se una persona è abbastanza, come dire, degna per ritornare sulla Terra? Cioè, su cosa ti basi? Io, se dovessi giudicare te o Riccardo Fogo, che è in regia in questo momento ad accogliere i 29 spettatori che ci stanno seguendo e che prima erano 122, se dovessimo giudicare una persona in base a quello che abbiamo, in base a quello che vediamo, non potremmo giudicarla così bene da emettere un verdetto per quanto riguarda il mondo dei cieli, il regno dei cieli, oppure l'inferno, o la reincarnazione, o il vuoto. Perché noi vediamo una piccola parte di quello che è quella persona, vediamo la parte che lei ci mostra, e tutto quello che sta sotto lo conosce solo quella persona. È impossibile non possiamo giudicare una persona, ma neanche dopo 50, 60, 70 anni di conoscenza, perché è troppo profonda la questione. Ma chiaramente questo è un paradosso, un'esagerazione, l'anime è un'esagerazione riguardo a quello che... riguardo a qualcosa di... a qualcosa di molto più profondo. E sì, quello che sta sotto alla persona, i suoi sentimenti, le sue paure, i suoi desideri, non possono essere giudicate, soprattutto perché non abbiamo il contesto, ma anche perché non le conosciamo, semplicemente. Eccolo, era scaduta la riunione, perdona questi metodi barbari, veramente, che schifo. Che schifo, Davide, che schifo.
Bene, dai, ci siamo adesso.
Sì, ci siamo. No, stavo dicendo che il giudizio su una persona non lo si può dare perché noi vediamo semplicemente quello che la persona ci mostra. Non possiamo scavare e vedere i suoi sentimenti, le sue paure, i suoi desideri, sia perché non abbiamo un contesto. Cioè, se io scoprissi che una persona sogna di avere un rapporto incestuoso con un suo parente, non potrei giudicarla oggettivamente perché non ho il contesto. Non ho il contesto e non sono quella persona. E solo uno specialista può avvicinarsi alla soluzione. Quindi, secondo me, né un essere divino né un essere umano può giudicare una cosa del genere. Quindi, quanto vale una persona?
Sì, una cosa del genere ovviamente è nell'ottica della fantasia. Nella realtà, però, diciamo che l'unico modo per giudicare un uomo è utilizzare l'uomo stesso, non la macchina, perché la macchina
Sì.
non può assolutamente capire, comprendere. E è proprio il tema della comprensione che è forte, no? Perché siccome Nona si rende conto di questa cosa.
Nolan.
Nolan, no, nonna si rende conto di questa cosa. Diciamo che crea appuntino, Decim, no? Come un nuovo esempio, un nuovo modello, un nuovo prototipo di giudice. E per alcuni è considerato però un modello sbagliato,
Per i poteri
corrotto,
forti,
per i
diciamolo.
poteri forti, per Oculus, esatto, perché. E si sta troppo umanizzando. E umanizzare in realtà non significa semplicemente provare empatia, ma anche avere dei sentimenti come la rabbia. Infatti, ci viene mostrato un altro giudice che è Ginty, gli vengono dedicati un paio di episodi.
Sì.
E si vede che la cosa bella è, no, che
Ercagacazzi.
Erkaga cazzi, gli viene sostanzialmente ripetuto un po' di volte
Sì.
delle regole fondamentali. Una di queste è di non provare sentimenti. Perché questo farebbe avvicinare i giudici agli esseri umani e loro non devono essere umani, non devono diventare come gli esseri umani, non devono
Ma
pensare
tu
come gli
credi
esseri
negli esseri umani?
umani. Credo negli esseri umani. Ecco, la cosa bella è che sì, viene rimproverato questo, ma nel contempo c'è Ginty, che è questo giudice sostanzialmente che ce l'ha con tutti, ce l'ha con tutti, si vede proprio che è incazzato. E anche l'incazzatura stessa non è un sentimento umano, questa rabbia qui. E questa è la cosa che si può mettere anche in discussione. E poi, vabbè, c'è tutta la puntata dedicata all'idol. Ah, tra l'altro, lì da Ginty è presente del momento in cui lui dice: guarda, se fai morire questo ragazzo qui, avrai salvo la tua e la vita dell'idol che ti piace tanto, no? Se ti ricordi. Ok. E si vede un ragazzo da una videocamera che è
Sì.
seduto in un. Ecco. Quella lì non è nient'altro che un cameo, perché quel ragazzo lì, se ti riguardi la puntata e metti in pausa, è identico a Light Yagami di Death Note. È proprio una dedica che gli hanno fatto,
Mi
perché dopo tutte,
chiedo
mi
se...
chiedo se dopo tutte le cose che ha fatto, beh, cazzo, è finito lì, deve essere giudicato,
Altro
giustamente, no?
dilemma etico di Death Note. Uccidere, se avessi il diario, uccideresti?
Io? C'è una lista. Aspetta un attimo, tiro fuori, ce l'ho qui sotto.
Sì.
Sì. No, scherzo.
Attento.
No, qualcuno lo ucciderei probabilmente. Ma non facciamo nomi, insomma, è solo per dare
Vabbè, non facciamo vedere
libertà
la
alla mia.
marca, sarebbe gravissimo.
Ti vedo mezzo bloccato comunque.
Sì, vedo anch'io che la connessione... Mi vedi bene adesso?
Sei bloccato, ti
Ottimo.
sento, ma.
Vabbè, insomma, è importante sentire.
Sì, l'importante è che
E...
vedano loro, ecco.
Sì, no, loro vedono.
Sento delle esplosioni nello
Sì,
studio.
sono fuoco che... Ma lui mi vede, lui mi... ha detto che mi vede bloccato lui. Beh, vedo che lui...
Ecco, a posto, a
A
posto, a
posto, a
posto, a
posto, a
posto, a
posto.
posto.
Ecco, no, dicevo, poi un altro argomento. Allora, il giudizio, vabbè, magari lo riprendiamo un secondo dopo. Hai
Sì.
presente quando Decim tira fuori il peggio dell'umano attraverso la sua tecnica? Ecco, io ti chiedo, è un buon metodo per valutare?
No,
Argomenti,
assolutamente
argomenti,
no.
argomenti!
Assolutamente no. E infatti viene fin da subito giudicato, cioè criticato dalla ragazza, perché è un po' quello che tu dicevi prima, no? io se scopro una cosa, cioè, se sono riuscito a scoprire una cosa, sono davvero sicuro che sia sufficiente per decidere chi sia meritevole.
È il discorso di prima, cioè non
è
ho il contesto.
È il discorso che si collega, esatto.
Vabbè, questo ha ucciso sua moglie, va bene. Allora ci fermiamo al fatto e dico lui lo dobbiamo mandare via? No, e se ci interessiamo al contesto, se ci interessiamo al motivo?
Bisogna interessarsi al contesto, cioè, e il metodo che deve essere usato non può essere radicale ed incisivo come il metodo di estrazione del male, mi pare l'avesse chiamata Decim, no?
Sì.
No, quindi sostanzialmente di forzare le condizioni per sostanzialmente provocare quello che è l'istinto di sopravvivenza umano.
Anche perché tutti ce l'abbiamo.
Tutti, sì, ma non è una questione di egoismo, di cattiveria, certo. È qualcosa di antropologico, di ontologico, che va oltre il fatto di quella persona è cattiva perché ha tentato di sopravvivere, capito? E questo però meccanismo che lui, in realtà, finché non lo mette in discussione Chiyuki, lo adopera senza remore, quindi con quel telecomandino lì per istigare più o meno la persona per...
Che diciamolo, non è un controllo per oggetti sessuali strani.
No, assolutamente no. Però anche la puntata, se hai presente, delle slot machine. Le slot machine, insomma, dei videogiochi in realtà. Dove c'è una donna, e poi scopriamo che ha tutta la storia della donna, e poi un ragazzo che si è suicidato, anche lì tutta la storia del ragazzo. Che la donna, siccome sta per perdere... E siccome Decim la sta facendo perdere sostanzialmente, e lei ovviamente non lo sa, presa da questo istinto feroce, sostanzialmente prende il ragazzo e gli sbatte la testa sulla
ed slot, è il motivo, no? Questa cosa qui è il motivo per cui io dico che non esistono i cattivi e non esistono i buoni. Cioè, noi vediamo il Cavaliere Oscuro e vediamo Joker. No, nel Cavaliere Oscuro non ci viene spiegato come è diventato Joker, o meglio, lui spiega ogni tanto, ma sono sempre aneddoti diversi.
Sì, sì.
Fa un po' il simpaticone. No? Io mi immagino Joker a scuola era quello simpatico della classe che stava all'ultimo banco e col coltellino, no? Faceva i coltelli, come si dice? Scolpiva i banchi della scuola.
Ah,
no?
Ok,
no, comunque non ci viene spiegato il motivo, no? E quindi noi siamo un po' portati a detestare Joker. Però quando
non giustificarlo,
vediamo...
perché non conosciamo nulla di lui.
Esatto. Poi quando vediamo Joker il film, piangiamo per Joker. Ma dimmi te. Come facciamo a piangere per Joker? Ecco, prendi Joker. Come fai tu a decidere se Joker è degno o no di tornare sulla Terra? Dopo aver visto il film Joker e dopo aver visto quello che ha combinato negli altri film. Come fai a decidere una cosa del genere? Ed ecco perché quando ti fanno vedere un cattivo, scelgono di non farti vedere la sua storia per fartelo odiare. Quando ti fanno vedere la sua storia, non riesci più ad odiarlo. Non riesci
magari,
più a dire...
Magari... non lo puoi giustificare, ma lo puoi comprendere e puoi comprendere.
Sì, esattamente. Esattamente. E poi come fai a decidere se uno come Joker debba tornare sulla Terra o no?
Perché lì o decidi in base a quello che potrebbe fare in futuro, e quello non lo sai, e per deciderlo ti basi su quello che ha fatto.
Ecco. Però, perché è più semplice il giudizio che deve dare un giudice. Il giudice non deve dire reincarnazione o vuoto. Deve dire hai commesso un crimine e vai in galera.
Sostanzialmente sì.
Questo è più semplice. Però non possiamo valutare le persone in questo modo, perché le persone sono molto più complicate di come le vediamo.
Sì. E soprattutto, tornando al discorso dell'estrazione lì che faceva, lui credeva di tirare fuori in questo modo la vera natura. In realtà no. Si tira fuori la natura che è contro, in realtà quella natura forzata che scaturisce dalla necessità di sopravvivere, non è il vero lato umano, quello che
vuole. E anche e soprattutto fuori. Una natura che ha influenze da parte delle emozioni come la rabbia e dei sentimenti di vendetta. Per esempio, una puntata famosa dove non facciamo spoiler, però c'è una persona che con un gesto potrebbe infliggere un grande male ad un'altra persona, e queste qui sono in conflitto per motivi personali della Terra legati a familiari, eccetera, eccetera. Davanti a una cosa del genere, come fai ad agire in modo razionale? Come fai ad agire in modo razionale davanti alla percezione che quello davanti a te abbia fatto del male alla tua famiglia o abbia fatto del male a qualcuno per cui provi un grande amore. E in quel momento non puoi ragionare razionalmente, o meglio, puoi farlo, ma devi essere molto preparato, devi uscire dal tuo stato di natura, no? Perché alla fine tu arrivi e...
Esatto, e infatti quella puntata lì che per me è straziante, soprattutto nel finale, che immagino ricorderai benissimo come è andata a finire, e lì è proprio Decim che gli offre la possibilità di assestare quel colpo lì, no? E mentre c'è Chiyuki che fa di tutto per impedire al ragazzo di fare quello che poi ha fatto, Decim semplicemente dice, beh, è una cosa basilare, se lo fa è perché è di natura cattiva e quindi lo spedisco nel vuoto, se non lo fa è perché è buono, ma non è così semplice.
Esatto.
Cioè, tu l'hai messo in una condizione che la natura animale istintiva prevarica sulla sua vera umanità. Sì. E di conseguenza ha fatto quello che ha fatto. Tra l'altro, la cosa bella lì della scelta registica è che loro non ti mostrano, cioè la regia non ti mostrano di fatto dove vanno a finire loro due. Però fa due cose, inquadra due soggetti sostanzialmente. C'è un'inquadratura che mostra sostanzialmente Decim che viene malmenato da Chiyuki che sta piangendo. E lì ti fai una domanda. E poi c'è la seconda inquadratura che invece ti dà la risposta e viene inquadrata la faccia del demone. Fine. Ed è molto intelligente questa cosa. Non ti fanno vedere che ci sono due ascensori. Però tu sai che in questi due ascensori o c'è la faccia dell'angioletto, sostanzialmente, orientale, o c'è la faccia del demone. Tu sai che se c'è la faccia del demone vanno nel vuoto. Se c'è la faccia dell'angioletto sono reincarnati. Nella puntata del bullying, che è dolcissima, vengono mandati entrambi dall'angioletto, quindi vengono entrambi reincarnati, che è una cosa che si può fare. In quel caso lì invece sono stati entrambi mandati nell'inferno perché ci mostrano lei che sta piangendo, probabilmente per la scelta che ha fatto Decim, cioè di valutare il ragazzo basandosi su quel gesto che lui ha fatto, credendo che fosse la sua vera natura umana, e inquadrandoci il demone. Quindi c'è questa anche intelligente trovata, mai scontata.
E infatti, tornando al discorso di prima dalla chat, ci dicono, infatti non capisco la gente che si lamenta del fatto che i cattivi hanno delle backstory per farli umanizzare, è quello renderli umani. Sì, è quello che li rende umani. Grazie intanto per questa vivissima chat e per questi tanti spettatori che abbiamo avuto questa puntata.
Sono contento.
E ci fa molto piacere. E tornando invece al nostro argomento, il giudizio, grande tema di questo anime, possiamo noi giudicare le persone? Possono le persone giudicare noi? E su che aspetti? Ci fa capire che forse è un po' più complicato di così, però stavamo parlando prima delle scelte di Decim e io voglio dire una cosa. Decim in tutta la storia passa da essere meno umano ad essere più umano, quindi è sempre la crescita del personaggio grazie a qualcuno di esterno, e questa cosa è molto bella
finché c'è quella scena poi verso la fine, così magari non facciamo questo grande spoiler. C'è una scena che ci mostra proprio quando lui diventa in un certo senso proprio umano.
E proprio prima di quella scena però c'è una proposta che Decim fa alla ragazza dai capelli neri, che non è... Ciao a tutti, ciao. Ragazza dei capelli neri, ovvero la ragazza dei capelli neri ha la possibilità di... Possiamo dirlo? È spoiler.
Spoiler, meglio dire direttamente chi è la ragazza dei capelli neri. Perché fino ad adesso ne abbiamo parlato come un personaggio che affianca il giudice.
Allora, la ragazza dei capelli neri...
Conviene dire in realtà perché è così speciale.
Ok, spoiler.
E poi arriviamo.
Spoiler, anticipo. La ragazza dei capelli neri in realtà è una che deve essere giudicata. Ma il suo giudizio è stato più volte spostato in avanti, più volte posticipato. Perché? Perché Decim non riusciva a decidersi. Non riusciva a decidere e, tra l'altro, la prima volta non riusciva neanche a farla giocare. La prima volta che ci ha provato, ci ha tentato di...
Sostanzialmente perché questa è arrivata
E sapeva.
ricordava perfettamente di essere morta. E
Sì.
come poi è morta lo scopriremo in una delle scene. Devo essere onesto, non voglio essere fanboy, però è una delle scene più belle che io abbia mai visto degli anime, ma anche dei film in generale. Ovvero la scena del ballo con con i pattini in questa grande sala.
Sì, bella.
Bellissimo con questa musica che tra l'altro ti ho proposto e che hai messo, quindi bravo, bravo Riccardo che
Bravo,
l'hai
bravo, mi
messa.
piace, bravo, bravo, bravo.
E con questo pubblico di marionette, con decime che le fa applaudire, che fa suonare il pianoforte, mentre lei appunto ballando si ricorda del suo passato e anche noi scopriamo il suo passato e il fatto che lei alla fine abbia deciso di sostanzialmente suicidarsi. E
Io
magari dopo, se dopo riusciamo, spieghiamo come. Io
mi
mi
sto per
sto.
suicidare. No, ecco, e quindi lei ha la possibilità a un certo punto di tornare in vita, premendo un pulsante, mi pare, o qualcosa del genere,
Sì.
scegliendo un altro, non scegliendo qual è la pena, qual è il prezzo da pagare, che un'altra persona nel mondo morirà.
A caso.
Come
Una persona a
un'equazione,
caso.
no? Togli da una parte e rimetti dall'altra. Una roba
È
del
la
genere.
legge della conservazione. Già.
E quindi un lungo messaggio in chat ci è arrivato. Permettete uno sfogo. Ah no, parla dell'Afghanistan. Lo leggiamo dopo la puntata, però lo leggiamo, lo leggiamo, te lo
Chi è che
prometto.
ce l'ha scritto?
Un nostro utente in chat. Nostro, no, non vogliamo appropriarci di nulla, sia chiaro. Lei ha la possibilità di tornare in vita. Qual è la pena, appunto, che un'altra persona morirà, una qualsiasi persona nel mondo. E io lì ho detto esattamente, cioè io stavo dicendo, sai no, quando nei film horror dici al protagonista, dai, vai di qua, vai di là, su, no, cosa fai? No, perché fai così? No, sei una... È una roba del genere. Ecco, cosa ho detto io? Ho detto le parole che poi avrebbe detto lei nella puntata, infatti è stato divertente. E so che sono arrivato in quel momento. E ho detto, eh no, Dio. Eh no. Perché lei sì e gli altri no? E questo, anche questo è un grande dilemma, nel senso hai la possibilità di tornare in vita facendo morire qualcun altro, 7, 8 miliardi, milioni, mille numeri che fanno girare la testa, di persone. È un dilemma enorme, infatti lei poi ha chiaramente deciso che, ecco.
Quella lì è una scena molto forte, perché sostanzialmente l'11ª puntata, che mi pare si chiami proprio Memento Mori,
Sì.
che non è solo la citazione latina, ma è anche il nome di quel cocktail che le ha fatto Decim, molto buono, ma che nel momento in cui lei l'ha bevuto, è stata sostanzialmente sedata, ok? E Decime fa questa scelta. Siccome non è ancora riuscito a giudicarla, ok, prova il tutto per tutto e, come dici tu, costruisce di fatto questa realtà, questa finta realtà,
Sì.
all'interno della quale si vede la madre di Chiyuki nella vita vera, che è lì che prega davanti a un altarino, sostanzialmente funerario. Con la foto della ragazza e Decimo fa questo perché per l'ennesima volta, o forse anche diciamolo per l'ultima volta, prova ad usare il vecchio metodo. Quindi
Appunto,
quello,
cioè.
sì, quello alla fine della sottomessa manipolazione
E questo mi
del.
ricorda un po' la scena dove Biascica di Boris dice alla signora, che dice, ma lei che ruolo fa in questa fiction? Elettricista. Ah, l'elettricista che poi si scopre essere elettricista. Ma no, ma nelle fiction poi non rimane mai lo stesso personaggio, poi si scopre che lei è un altro personaggio. Funziona così nelle fiction? No, signora, non funziona così nelle fiction. Ma sì, le dico, dici, te sto di te no, porco deno, non mi fate innervosire.
Bellissimo. Cascica.
Decima è la signora che continua a dire: no, ma adesso io tiro fuori l'anima cattiva. E la ragazza: e te sto di de no, eh? E te sto di de no.
Perché infatti è proprio quello, cioè lui è lì alla fine, fa la proposta delle proposte, no? Tu sei disposta a far ammazzare, a far morire una persona casualmente, quindi che ti frega, magari non la conosci neanche, per poi tornare in vita. E magari lui lo fa perché il suo obiettivo è farsi sentire un sì come risposta, cioè sì, fallo morire che torno in vita da mia madre che è lì che sta piangendo nella mia tomba. A posto, così capiamo che quindi è cattiva. La risposta di Chiyuki è sbalorditiva, e pur piangendo o vedendo sua madre, capisce che lei ha fatto una scelta e quella scelta non è stata presa, basta, non si può nemmeno cambiare il passato. Di fatto, Decim, ha costruito un'illusione, quindi non sarebbe mai tornata in vita neanche se avesse risposto di sì, ok? Però comunque sta cercando di manipolarla e di questo si scuserà. E quando lui sente questa risposta qui, salta qualcosa definitivamente, quell'ingranaggio non c'è più un ritorno di coscienza per lui. E Chiyuki piangendo appunto gli passa il telecomando perché gli dice: premilo tu, io non ho il coraggio, se vuoi devi premerlo tu. Però neanche lui, cioè, sarebbe capace di fare questa cosa perché è una cosa sbagliata. E quindi c'è quella scena lì, appunto, che fa saltare via tutto. Quella lì è fantastica, visivamente parlando. Fa saltare via tutto questo mondo cristallizzato che aveva
Sì.
creato. E si ritrovano in realtà dove vanno a finire nella discarica praticamente tutti i manichini. E quindi c'è quella scena lì dove poi, tra l'altro,
Bellissima.
lì sdolcinata, che è fantastica, che noi vediamo un giudice che non deve provare emozioni, stringersi il cuore al petto, sentire questo forte dolore e mettersi a lacrimare.
E dire: meno male che Silvio c'è.
Ecco, e lì le chiede perdono, perdono per quello che ha fatto, per la
Sì,
sua
in realtà
tentativa.
la scena era stata pensata in un altro modo, ovvero lui avrebbe dovuto dire: le piacerebbe tornare a casa dai suoi figli, signor Cobb,
D'America,
in America.
è vero, poteva essere impostata così. E
Sì.
la cosa che appunto anticipavo un po' prima è che non so se l'hai notato, ma nella scena in cui lui sta per far, insomma, si mette a piangere e sta per far saltare tutto, i suoi occhi, che come tutti gli occhi dei giudici, che come gli occhi di tutti i giudici, hanno questa specie di croce, ok? La croce scompare e lì sono occhi umani e
Mani.
lui lì è umano.
Freschi,
Dopo,
freschi.
più tardi, freschi freschi, poi appunto perché lì di fatto ha l'animo di un essere umano. Poi alla fine torneranno ad essere gli occhi di un giudice e avremo quel gran finale che però mi ha lasciato tramortito tutta una sera, tutta una notte e tutta una settimana perché. Di fatto, è uno di quei finali che sono molto famosi, sono molto gettonati nelle animazioni giapponesi, nella cultura e nella giustizia morale giapponese. Sono quei finali, sai, noi siamo abituati ai lieto fine, no? La principessa viene salvata dal principe azzurro e tutti vissero felici e contenti. Raramente, raramente, ma veramente molto raramente, avviene questo nei
Guarda,
prodotti giapponesi.
la cosa che mi piace di... la stessa cosa che hai detto tu esattamente, è che io sempre più spesso vedo che in vari, sia film che serie TV, insomma, le cose vanno bene alla fine. E la principessa muore, ma poi rinasce. Sai, no, il classico finale alla Marvel, no? Che sembra
Sì.
morto e poi alla fine tà, rinasce, fa la battutina e parte nei titoli di coda e vaffanculo! Scusami e perdonami, ma non funziona così. Devi tagliare, devi far percepire dolore. Imparate, scusami Davide, che adesso io devo dirlo, imparate da La La Land. La La Land, e ti ho chiesto infatti in privato se l'hai visto, La La Land finisce in un modo che mi disturba ancora adesso. è finito in un modo che mi continua a disturbare, ma io lo, a me piace perché finisce così. A me piace perché è una storia che finisce così. Perché? Perché non puoi far vedere sempre il lieto fine, perché stai comunicando allo spettatore che malgrado tutto le cose andranno bene. No, le cose non andranno sempre bene. E se tu fai finire un film male, fai domandare allo spettatore: ma le mie cose della vita stanno andando bene? Sto rischiando di andare verso un finale tragico? E invece se fai vedere che va tutto bene, poi è anche brutto il film, perché alla fine sì, non ti dà le emozioni. Le emozioni, che siano paura o che siano felicità o eccetera eccetera eccetera, sono cercate dagli esseri umani. Se tu non dai l'emozione, poi anche a livello proprio di godibilità del film, di empatia col film, viene meno inevitabilmente.
Guarda, il punto è che di fatto esistono diversi tipi di finali. Non esiste solo il lieto fine occidentale alla principessa salvata, esiste anche il lieto fine, oltre a un finale tragico, perché il finale tragico... guarda, io ho finito l'altro ieri un altro anime, perché nel frattempo io me ne sono guardato un altro, che si chiama Banana Fish. Non fatevi ingannare dal nome, non parla di banane e di pesci. Banana Fish, io sono ancora in lutto per come è finito, ho avuto una crisi esistenziale per come è finito, però è finito così. A me sarebbe tanto piaciuto che fosse finito in modo differente, ok? Quindi non lo dico come... Però, come tu citavi, no? Che a un certo punto torna in vita, che finisce in un grande abbraccio, titoli di coda, strappalacrime, no? Però non è finito così. Questo mi ha fatto tanto soffrire, sì, però significa che quell'opera lì mi starà addosso ancora per molto. Magari il finale felice, dici, oh, che bello, è finito bene, basta. E invece mi torna spesso in mente e... Per citare adesso, visto che stiamo parlando di Death Parade direttamente, Death Parade ha un lieto fine. Sì, ce l'ha. Non muore. Allora, io facevo questa battuta qui con Matteo, che l'ha visto anche lui. Io ho detto, alla fine è un lieto fine. Certo, non è morto nessuno. Beh, oddio, detta così può sembrare ambigua. In realtà sono morti tutti. Però non succede nulla di malvagio. È un lieto fine, però è un lieto fine con quel retrogusto molto amaro. Perché c'è la consapevolezza da parte del spettatore, ed è la cosa che più mi rattristisce ogni volta che ci penso, mi vengono i brividi, che tutto si conclude in un nulla di fatto. Vedi Decim e vedi Chiyuki insieme, che stanno bene, che è bello vedere quelle scene in cui, più stupide, come quando le ha fatto un toast e lui ha mangiato sto sandwich, no? E lei le ha chiesto, ma ti è piaciuto? Sì, è molto buono. Tutto qui, perdoni, è buonissimo. Cioè, quei momenti lì, e tutto si conclude con sostanzialmente lei che prende l'ascensore per la reincarnazione e fa questo sorriso con le lacrime, lui che fa questo sorriso, si chiudono le porte, senti quel sonoro lì che altro che Tenet, senti proprio tra-tran, si blocca il cuore e finisce così. Lei andrà in un'altra vita, non si sa dove, e lui resterà sempre lì a fare il giudice con lei che adesso è solamente un manichino privo di coscienza.
E poi sa anche un po' da persona poco sana, questa cosa dei manichini. Se fosse uno qua nella vita reale, insomma, non sarebbe proprio preso bene.
È l'unico modo che ha lui per ricordare. Però, cosa vuoi? Appunto, c'è questo finale qui
che poi chiede ogni tanto, ma tu ricordi chi sono? No. Ricordi chi sono i manichini? No. Però
probabilmente lei lo ricorda, io spero con tutto il cuore che lo possa ricordare, ma appunto, cioè, quanto sarebbe stato più, no? Se questo fosse stato un film della Disney, faccio per dire, no? Tu per dirti hai visto Soul, abbiamo parlato di Soul,
Soul e poi...
Soul, parliamo di Soul.
Ci torna.
Soul ci torna nella Terra, non va a morire. Quanto sarebbe stato più da Disney se in questo finale a un certo punto due potevano essere le alternative? O lei prende l'ascensore e invece di reincarnarsi torna realmente in vita, come aveva proposto lui, e senza dover barattare nessun'altra vita, quindi sarebbe stato corretto in un certo senso, un certo senso, oppure semplicemente riesce a sopravvivere lì e continua la sua esistenza come assistenti di Decim. In entrambi i casi sarebbe stato un finale Disney, perché sarebbe stato: ah, che bello, sì, stanno sì, così sì. bene.
Non ti pesa, no, non ti pesa, tra l'altro. È come quando finisci, che ne so, Breaking Bad, o quando finisci certe serie, no? Sì. Ti rimangono qua. Cioè, ti sì. pesano. Sì. Dici, che finale è? Ma come? Io mi ricordo quando è finito Lost, quando ho finito Lost. Cioè, Lost, allora, no, non dico che sia da cocainomani, da gente che si prende gli acidi, scrivere una roba come Lost. Però anche sì, nel senso, Lost è una roba super complicata, bellissima, complicata, ma bellissima. La fine di Lost, se tu parli con qualsiasi persona abbia visto Lost, dice sì, ma che finale è? Ci sono un sacco di speculazioni sul finale, ci sono un sacco di persone che criticano il finale. Io quando ho finito Lost, ho sentito un vuoto, come molte altre serie. Si sente sì. un vuoto, perché
sei consapevole che non tornerà.
Esatto, cioè è una finita. Fine. È finita.
È per questo che io continuo a criticare, e l'abbiamo fatto anche la scorsa volta, quella necessità meramente economica di portare avanti le cose, no? Cioè, tu finisci una serie, finisci una saga, senti quell'atroce sofferenza perché in cuor tuo vorresti che andasse avanti, ma esatto. in mente tua sai che è giusto che sia finita. Mm-hmm. Poi arrivano loro e dicono: ah, andiamo avanti lo stesso. E allora tu, in un certo senso, ti senti sollevato, poi ci rifletti e dici: no, hanno rovinato un sentimento, perché ci sono tanti tipi di emozioni. E per me è molto importante anche l'emozione della sofferenza, perché, come dice Gandalf, non tutte le lacrime sono un male, giusto? Oh. E allora, nel momento in cui tu sei contento, ti hanno regalato quell'emozione. Nel momento in cui tu sei felice, ti hanno regalato quell'emozione. Nel momento in cui tu sei triste e piangi perché è morto un personaggio, perché semplicemente è finito il film, anche quella è un'emozione che ti ha regalato certo. il film. E privarti di quell'emozione semplicemente dicendo: ah, guarda che in realtà quel personaggio per cui hai pianto poco fa è ancora vivo. È un tradire ciò che hai sostanzialmente.
Anche perché si allontana dalla realtà, c'è un finale che finisce sempre bene, non, non sta
non è
nemmeno in terra.
Sì.
E poi un film che finisce bene, un film, che ne so, d'amore, ci sono film d'amore che finiscono bene, sono bellissimi, ma quella è una scelta.
Non è un problema finire bene, anzi.
Appunto, certo. Però film come, ricito, un film d'amore come La La Land, che finisce come finisce, secondo me è perfetto, perché mi fa venire voglia di rivederlo, mi fa venire voglia di riprovare quelle emozioni. Un film diventa anche banale se ha una storia banale e lo fai finire bene. Perché sennò, cioè, potevi anche evitare di raccontarmi quella storia. Io, insomma, sarei stato bene comunque.
Sì, no, è vero.
Quindi, Davide, guarda, sono le 5:30. E siamo andati avanti un'ora e passa a parlare di un anime. E Fugo poi dovrà tagliare tutta la live.
Non so come faccia a dividere la live.
Attenzione, si avvicina.
Ci metterò due secoli, lo so già benissimo. Intanto buongiorno anche a tutti quelli che sono arrivati in diretta e anche
Grazie.
In registrata.
Leggiamo il messaggio di prima. Anzi no, finiamo la puntata.
Ok, va bene, finiamo. Riccardo, va bene.
Davide, ti ringrazio. Grazie, è stato
ringrazio
una bellissima...
te per avermi dato questa occasione per un anime che è uno dei miei preferiti, perché, ripeto, è poco conosciuto in realtà, anche se è su Netflix e Amazon Prime rispetto a tanti altri, però offre veramente
Perfetto.
Molto e consiglio a tutti di vederlo.
Mi associo e grazie e alla prossima.